Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Alessandro Robecchi è uno scrittore conosciuto per i suoi noir, sempre un po' graffianti e ironici, con un pizzico, anche più di un pizzico, di critica sociale. Il suo protagonista seriale è Carlo Monterossi, autore TV che si diletta nelle indagini insieme all'amico detective privato Oscar Falcone, ma poi ci sono anche i sovrintendenti di polizia Ghezzi e Carella. Stavolta però Robecchi ha preso una pausa dai suoi personaggi seriali e ha scritto una black comedy, Il tallone da killer, pubblicato come gli altri da Sellerio. Dicevamo che è una commedia nera che prende in giro, in modo ironico e anche sarcastico, il mondo dei killer su commissione. I protagonisti sono due uomini, il biondo e l'uomo con la cravatta, che hanno creato una vera e propria società che si dedica appunto agli omicidi. Reclutano i clienti in modo insolito, chi li vuole ingaggiare deve scrivere un necrologio con alcune parole chiave. Ma anche nel mondo dei killer su commissione c'è concorrenza, c'è chi abbassa i prezzi o fa una sorta di Black Friday, insomma i due si indispettiscono. Sentiamo allora come Alessandro Robecchi descrive i suoi personaggi.
Erano personaggi che mi giravano intorno da un po' e stavano in un mio vecchio libro. Il primo libro che avevo scritto era un libro con una trama un po' complicata dove tutti volevano ammazzare tutti e quindi c'erano anche i due killer a pagamento. Poi li ho messi in un paio di racconti e a un certo punto ho deciso che era il momento di regalargli un romanzo tutto loro, perché volevo incrociare un po' di, insomma, commedia sul cinismo, che ammazzare la gente per denaro è più una cosa piuttosto cinica, voi non fatelo a casa, ma insomma è una cosa piuttosto cinica, con invece un ambiente che è il padre della satira, che è un ambiente perfetto per la satira, che è quello aziendale, quindi costi, benefici, bilanci, spese, guadagni, e quindi questi hanno un SRL e fanno un lavoro come un altro, sono seri professionisti.
Fanno anche un conto economico, certo, quanto gli viene a costare compiere ogni omicidio e quanto devono mettere a budget ogni anno.
Ma perché nei libri c'è un po' anche di satira sul genere, diciamo, perché nei libri gialli, nei noir, sembra sempre che ammazzare la gente sia una formalità, no? E infatti il libro comincia sempre con il morto e poi la storia incomincia da lì, mentre invece ammazzare la gente, lo dico senza averne esperienza personale,
diciamo. No, gli scrittori...
Però, ammazzare la gente è una cosa complicata, insomma, le cose che possono andare storte sono tantissime e quindi io ho deciso di raccontare le cose che possono andare storte, tra cui anche alcune faccende aziendali, cioè per esempio il concorrente che fa i prezzi stracciati rischia di rovinare tutto il settore, insomma, no? Ci rovina il mercato, per questo un po' loro si indignano. E c'è anche la considerazione di marketing che fanno molte aziende di questi tempi, che è che siccome il ceto medio è un po' in crisi, l'unico settore che non conosce crisi è il lusso, e quindi fare il salto verso gli omicidi di alta gamma e ammazzare i ricchi conviene di più, insomma, quindi c'è anche un calcolo economico.
Ma sì, ma loro sono assolutamente logici nel loro fare il piano, nel fare il proprio piano economico e rendersi conto appunto che non possono abbassare i prezzi più di tanto. Prendono la prima commissione, si tratta di uccidere un uomo che è il socio di un altro che ha una serie di imprese edili, insomma. Anche in questo caso succedono degli imprevisti, perché loro hanno in progetto di uccidere quest'uomo, hanno ricevuto una commissione, riceveranno dei soldi, ma quest'uomo muore prima del previsto, casualmente precipitando da un cantiere, appunto da uno dei suoi cantieri.
Così pare, così
pare. E loro iniziano a capire, dice, ma che strano, guarda, avremmo dovuto ucciderlo noi e arriva qualcuno...
Perché se tu devi ammazzare uno e poi quello muore per conto suo, ti entra in un orecchio una pulce grande come un cane lupo, dice, chi sarà stato? E lì c'è il problema della concorrenza a prezzi stracciati, infatti... Cercano questo concorrente, insomma, poi è una trama molto ottovolante, quindi non si può dire, però insomma il problema vero è che a me ero affascinato da sempre, affascinato da quel tipo di commedia, non so se avete presente Jack Lemmon e Walter Matthau, Billy Wilder, quei dialoghi che sembrano una partita di ping pong, ecco, i miei due soci sono un po' così, no? Litigano tra loro, come fanno spesso i soci in affari, però hanno un'alleanza ferrea, anche perché è un lavoro come dire, si guadagna molto bene, quindi, però è un po' rischioso, ecco, sì.
È un lavoro rischioso, però devo dire, io leggendo il tuo romanzo ho ghignato tantissimo, cioè ci si fa delle risate oggettivamente. A un certo punto, per esempio, a proposito di quello che pensano gli altri, tu scrivi: pensare che due killer salgano sulla macchina del mandante, magari imbottita di microfoni e di GPS, per parlare di un omicidio da compiere, è una cazzata talmente grossa che nemmeno la savana potrebbe contenerla. Perché ci sono dei mandanti che pensano che uccidere sia una cosa semplice.
Sì, è una cosa semplice. E poi, come dicono anche i miei killer, di solito chi paga un killer per ammazzare qualcuno è una brava persona. Perché se fosse un delinquente, telefonerebbe al boss e direbbe: boss, aiutami, pensaci tu. E invece è gente che non sa a chi rivolgersi, e tra l'altro è gente che non, come dire, della buona borghesia, ceto medio, insomma, che vuole ereditare o vuole liberarsi del socio scomodo, e quindi non è gente che vuole l'ammazza sette con la pistola nella cintura, vuole dei seri professionisti. E poi più il delitto diventa una cosa tecnica e meno diventa una cosa morale, quindi insomma renderla una questione professionale aiuta a tutti, anche il mandante, diciamo.
Possiamo solo accennare ad altri elementi della trama, ma veramente brevemente per non togliere il gusto della lettura. Diciamo che, visto che il primo si è fatto fuori da solo, mettiamola così, o meglio, è stato fatto fuori da qualcun altro, riceveranno un altro ingaggio molto particolare. È una donna che ingaggia, che vorrebbe far uccidere il suo amante, padre fra l'altro di suo figlio, per una serie di ragioni che non stiamo qui a spiegare. Però questo è un uomo molto...
Le ragioni per uccidere l'amante le conosciamo tutti, dai.
Non lascia la moglie,
ma chi non l'ha mai fatto, dai. Ma
effettivamente ci abbiamo pensato tutti, almeno col pensiero, qualche volta. Ecco, la cosa si complica, perché insomma questo è un uomo molto in vista, che ha tutta una serie di sistemi di sicurezza, ed è veramente difficile riuscire ad avvicinarsi a quest'uomo. E però loro in qualche modo cercano di industriarsi nel miglior modo possibile.
Ma perché sono dei serissimi professionisti e ad ogni incarico tentano di, come dire, addestrarsi alla bisogna. E quindi sì, certo, se l'omicidio è di più alta gamma, cioè se devi ammazzare uno ricco e potente, la cosa diventa più difficile. Vuol dire macchine blindate, scorta armata, aerei privati, grandi alberghi. Cioè diventa tutto più difficile, mentre col primo cliente... Insomma, alla fine ce l'avremmo fatta anche io e te, Alessandro.
Insomma, non lo so.
Ma sì.
Sono una schiaffa. Almeno tu con i tuoi romanzi.
È un mestiere che si impara.
Sì.
Invece, in questo caso era tutto più difficile, no? Perché insomma l'ambiente è molto più protetto. E quindi hanno dovuto, insomma, organizzarsi in un modo preciso. Poi voi lo sapete com'è: quando avete un piano A, è meglio avere anche un piano B. Quando avete un piano B, è sempre meglio avere anche un piano C. Dopo il piano ci vi conviene improvvisare, diciamo, un po' free jazz, ecco.
Ed effettivamente dovranno improvvisare una serie di cose che ovviamente non stiamo a dirvi. Diciamo solo che a un certo punto si paleserà la concorrenza, perché questo è un mercato, quello degli omicidi su commissione, che è una grandissima concorrenza. È incredibile, tu fai proprio riferimento anche al Carovita a Milano, no? Ci sono dei prezzi alti anche per quanto riguarda gli omicidi su commissione, ma si va col Black Friday.
Ma guarda, è un settore in cui chi più spende meno spende, perché non vorrei che tu risparmi 30-40 mila euro per ammazzare qualcuno e poi finisci a San Vittore tutta la vita. Quindi è meglio, come dire, investire. Tutti hanno la caldaia rotta, ma nessuno la fa aggiustare a suo cugino, no? Di solito chiami un tecnico e i tecnici costano, e quindi loro tengono i prezzi alti, ovviamente, e la concorrenza meno. Però sai com'è il problema lì? È un problema di marketing. Quando il meccanico ti fa un brutto lavoro e ti deruba, tu sei portato a pensare che tutti i meccanici ci sono così, e quindi loro due, che sono due professionisti seri, dicono: no, questa
devono
qua c'è rovina
la categoria.
E devo difendere la categoria. A un certo punto pensano addirittura di fondare un'associazione di categoria, la Federkiller, che le difenda un po' dalla concorrenza sleale, insomma. Però volevo anche dire che c'è un problema di marketing, perché non è un settore in cui tu puoi mettere gli annunci sul giornale, no? Stanco del socio infedele, rivolgiti a noi, e quindi si basa tutto sul passaparola. passaparola è importantissimo anche per i libri. Se vi è piaciuto, ditelo ai vostri amici. Questo,
diciamo che mettere un video su TikTok non andrebbe tanto bene.
Non va tanto bene perché poi lo vedono anche alla questura, quindi è meglio di no. Quindi è tutto col passaparola. I clienti soddisfatti fanno girare la voce, però questo funziona per la sicurezza. Però restringe un po' il mercato, quindi insomma è un problema.
È un mondo difficile,
è un mondo molto difficile, sì. Si guadagna bene, ma è difficile. Tra l'altro, uno dei due è uno scapolone che ha delle fidanzate intercambiabili.
Il biondo.
Quell'altro invece è sposato con un figlio, quindi deve avere una copertura anche per la moglie. Io suggerisco sempre questo: cioè, se ci casca la moglie, ci cascherà anche la questura, ragazzi. Cioè, è la copertura, cioè, se voi riuscite a farla sotto il naso. Alla moglie siete bravissimi, bravi, missione compiuta.
Alessandro Robecchi, ho detto che questa è veramente una black comedy godibilissima, è un romanzo veramente bello, mi è piaciuto tanto leggerlo, mi sono divertita, mi ha fatto anche riflettere, perché poi tu hai sempre quella punta di critica sociale che insomma non è a volte solo una piccola punta, ma è qualcosa di più. Ma per te che usi così tanto l'ironia e anche il sarcasmo, si può veramente sorridere di tutto? In questo caso stiamo sorridendo di killer su commissione, ci stiamo facendo quattro risate, ma si può veramente applicare a tutto?
Ma sì, secondo me si può ridere di tutto, naturalmente nel modo giusto, insomma, come dire. Però secondo me la cosa fondamentale dell'ironia, del sarcasmo, della satira un po' che c'è dentro, insomma, è questa. Credo che la satira sia un paio di occhiali che ci mettiamo per vedere l'assurdo dove ormai non lo vediamo più, siamo assuefatti. Noi vediamo delle cose assurde, incomprensibili, che accettiamo normalmente, no? Come se fossero normali. Ecco, non è vero. Cioè, se tu ti metti gli occhiali della satira, o se ti sposti di qualche grado a guardare la cosa da un punto di vista un po' laterale, ti accorgi e dici, questa cosa è assurda, no? Poi volevo anche giocare un po' col cinismo, no? Perché è ovvio che se ci sono due che ammazzano la gente per soldi, un po' di cinismo è compreso nel prezzo, diciamo. Però è anche vero che tutto questo avviene in una società talmente cinica che dove lo scambio vita umana in cambio di soldi, se ci pensate, se fa tutti i giorni ed è abbastanza accettato, insomma, no? In termini di sfruttamento, in termini di lavoro pagato male, in termini di, insomma, è una cosa che succede tutti i giorni e noi non è che ci scandalizziamo più di tanto. Quindi io mi sono detto, perché non applichiamo questa cosa per paradosso a quelli che la gente l'ammazzano per davvero? E quindi si ride, però insomma a volte si ride anche un po' amaro, diciamo. Poi c'è Milano che fa ridere sempre, diciamo.
Vabbè, Milano nel tuo sfondo insomma fa sempre ridere e sorridere perché ne metti in evidenza le contraddizioni, sì, e le storture, insomma.
Sì, ma perché Milano è una città con i prezzi londinesi, gli stipendi del Burkina Faso, e quindi cioè, certo che non, cioè, fa ridere se sei ricco, diciamo. Se sei povero fa un po' incazzare, diciamo.
E questo l'hai messo in diversi tuoi romanzi,
però, è un po' vero. Poi il romanzo, dovendo ammazzare uno ricco, si svolge molto nell'high society, no? E quindi grandi alberghi, grandi macchine, e poi appena esci da quella scena lì c'è la Milano vera, che è un'altra cosa, ovviamente.
Visto che tanto tutti lo vorrebbero sapere, te la faccio io la domanda: Carlo Monterossi poi torna o l'hai messo, come dire, in una cassaforte chiusa chiave?
Allora mettiamolo così: i personaggi, tra cui Carlo, che io gli voglio molto bene, ho scritto 10 romanzi, quindi come dire, mio amico, però i personaggi sono un mezzo, non un fine, no? Cioè non è che io mi metto lì e dico cosa faccio fare al Monterossi, cioè a me mi viene un'idea e poi ho il mio cast che comprende il Monterossi, gli sbirri, i killer, e decido chi è meglio per quella storia lì. E questa andava bene per i killer e magari la prossima sarà il Monterossi, o magari no, non lo so, dipende da cosa voglio raccontare, perché io parto sempre da cosa vogliamo dire e poi quando decido cosa voglio dire decido chi recita in scena. E quindi sì, comunque il Monterossi tornerà, non è scomparso, insomma.
E questo era Alessandro Robecchi che ci ha parlato di Il tallone da killer, pubblicato da Sellerio, intervista realizzata al Salone del Libro di Torino.